Modem.
التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في قطر.
Per me era una cosa inconcepibile fermarmi, soprattutto a un mondiale portando questa maglia. Sarei arrivata anche con un tempo assolutamente assurdo per me, sarei arrivata camminando, però purtroppo c'è troppo caldo, troppa umidità, non si riesce a respirare e il mio fisico è esploso, purtroppo.
Lo spettacolo epico della presentazione delle finali con giochi di luci in uno stadio semivuoto.
Partenza valida come un fulmine subito di Nasher Smith, molto bene in partenza anche Mujinga Kambunje, deve spingere per andare a caccia di una medaglia, è lì a portata di gambe, forza Mujinga, manca poco, terzo posto, medaglia di bronzo per Mujinga Kambunje, grandissimo risultato per la rossocrociata, medaglia di bronzo mondiale, incredibile, non l'ha ancora capito.
Dieci giorni di gare da ieri i mondiali di atletica a Doha in Qatar sono agli archivi. Ben ritrovati da Nicola Lund e da Paolo Dell'Oca, autore della copertina introduttiva e oggi alla regia. Sono mondiali che hanno riservato, l'abbiamo sentito, un risultato storico per l'atletica svizzera, il bronzo nei 200 metri di Mujinga Kambunje, ma che hanno anche fatto parlare di loro per le condizioni a volte estreme in cui si sono svolti. Temperature alte, tassi di umidità alle stelle, soprattutto nelle gare fuori dallo stadio. Abbiamo infatti sentito il commento della maratoneta italiana Sara Dossena, una delle tante atlete a essersi ritirata. All'interno invece centinaia di bocchettoni di aria condizionata, spalti poco frequentati. Insomma, tanti interrogativi sulla logica che ha portato ad attribuire al Qatar l'organizzazione di questo mondiale. Lo sappiamo, in prospettiva fra 3 anni ci sono gli altri mondiali, quelli di calcio, l'evento sportivo con la E maiuscola. Al centro delle riflessioni c'è l'emirato del Qatar, un fazzoletto di terra grande 2 volte il canton Berna, tanto per rendere l'idea, con circa 2,5 milioni di abitanti, solo il 10% dei quali indigeni, tutti gli altri sono lavoratori stranieri in provenienza soprattutto da India, Nepal e Filippine. Un paese che attraverso anche lo sport cerca in maniera chiara di profilarsi e ritagliarsi uno spazio di rilievo nell'area. Dunque sono tanti gli spunti di discussione, ma partiamo proprio da quanto è avvenuto in questi giorni, dunque da questi mondiali. Saluto Enrico Cariboni, inviato come opinionista della RSI a Doha, ex atleta, già campione svizzero negli 800 metri per 2 volte. Ben arrivato.
Sì, buongiorno a tutti.
E saluto anche Peter Genur, medico dello sport, attivo presso l'Ars Medica di Gravesano. Ben arrivato anche lei, dottore.
Sì, buongiorno a tutti.
Dunque, Enrico Cariboni, partiamo appunto da una sorta di bilancio non tanto sportivo quanto più generale, pensando soprattutto allo scetticismo iniziale e anche alle polemiche legate alla maratona a mezzanotte che ha contato una marea di ritiri. Insomma, sono un pochino rientrate oppure il bilancio è un po' offuscato da questo?
Allora, sono un po' rientrate queste polemiche perché gli atleti si sono abituati, anche i tecnici e tutti gli staff, alla fine poi il tempo è cambiato leggermente, negli ultimi giorni la temperatura è scesa a meno di 5 gradi, anche l'umidità, quindi si è sentito meno questo pugno in faccia, come dicevano gli atleti, perché quando tu esci dall'aeroporto di Doha, veramente ti trovi una temperatura impossibile e ti domandi come puoi correre una maratona o addirittura la marcia di 50 chilometri.
In questo senso si è stati anche piuttosto fortunati pensando a questa evoluzione verso il basso delle temperature, dunque poteva andare peggio quindi?
Sì, poteva andare peggio e sono stati anche un po' sfortunati perché solitamente in questo periodo la temperatura era come negli ultimi giorni, ma veramente i primi 4-5 giorni tu non potevi uscire dall'albergo e io mi sono domandato, specialmente le ragazze nel secondo giorno che hanno fatto la maratona a mezzanotte, difatti il 41% si è ritirata, ma hanno fatto queste ragazze portare a termine questo sforzo.
tante infatti non l'hanno portato a termine, si è parlato anche di un rischio legato all'incolumità proprio dell'atleta. Un altro tema che sta facendo discutere Enrico Cariboni è quello del riscontro del pubblico, insomma vedere in televisione gli spalti in parte disertati non è diciamo un buon veicolo pubblicitario per uno sport come l'atletica. È migliorata anche in questo senso la situazione?
Sì, anche in questo senso migliorata. Effettivamente i primi giorni, ho penso alle finali dei 100 metri, che solitamente lo stadio stracolmo, c'era lo stadio semideserto. Anche qui gli ultimi tre giorni abbiamo avuto il completo, cioè molto probabilmente gli organizzatori hanno regalato tanti biglietti, perché si vedeva effettivamente all'esterno che facevano entrare la gente, quindi hanno preso anche delle scuole e lo stadio negli ultimi giorni era pieno in quasi in ogni ordine di posto, cioè 40.000 arrivavano, però si vedeva che spesso quando i catarioti come Bashin finiva la sua gara se ne andavano.
Sì, si dice anche che appunto non solo le scuole ma anche proprio i lavoratori stessi, che sono decine di migliaia, sono stati così stimolati ad andare allo stadio e a riempire proprio gli spazi vuoti. Dottore, lei ha esperienze in questo contesto, in contesti simili, ha seguito come dottore appunto delle federazioni, ha seguito anche proprio attivamente delle Olimpiadi come medico, che idea si è fatto? Quindi un campionato mondiale di atletica, ma poi ci saranno anche i campionati mondiali di calcio e tanti altri avvenimenti sportivi in uno spazio, in un luogo come quello catarino.
Beh, essendo piuttosto un vecchio semestro, mi ha fatto pensare che all'inizio della mia carriera di giovanissimo medico dello sport già si cercava luoghi estremi. Ricordo, per quelli che non lo saranno più, sapranno più, che nel 68, se non mi sbaglio, i giochi olimpici sono andati a Messico in situazioni anche estreme, e se lo vedo di maniera positiva, tutte queste scelte, probabilmente piuttosto politiche che altro, danno un stimolo enorme alla scienza, e anche in quelle situazioni attuale fare sport in un ambiente umido e caldo è una situazione che stimola la ricerca, e si può dire, perché non è totalmente nuovo, che si riesce con diciamo impegni abbastanza pesanti a allenare un atleta a sopportare ambiente di questo tipo, quindi aspetto positivo, che d'altra parte
c'è anche un aspetto negativo,
non è forse la cosa più
sana,
migliore a fare per sostenere qualcosa che per me è basale, che anche nella carta olimpica è la salute dell'atleta.
Certo.
Che non si dovrebbe sotto qualsiasi condizione mettere,
certo,
in pericolo.
Effettivamente bene che la ricerca e la scienza possa fare il suo percorso, però non bisogna neanche far sì che gli atleti diventino delle sorte di cavie quasi, no? Che si esprimano sportivamente in condizioni estreme. Appunto, correre a 35-40 gradi con un tasso di umidità estrema, mi immagino che comporti qualche rischio. Dottore, le chiedo, correre a 26 gradi con l'aria condizionata sparata addosso, come è accaduto all'interno dello stadio, come la mettiamo?
A sentire, allora, l'esperienza propria è nulla in questo modo, ma a sentire gli atleti, ho sentito sulle medie vostre qualche intervista, non ha dato un gran fastidio, e anche si vedono che i risultati per le corse in stadio non hanno dato fastidio a nessuno, e anche con dei risultati ottimi. Quindi la soluzione trovata per compensare l'ambiente naturale a Doha ha dimostrato che si può fare sport in queste condizioni. A quale prezzo? E tutto questo sarà discusso ancora, penso, più tardi.
Enrico Cariboni, lei ha avuto maniera di parlare con atleti proprio sulle condizioni all'interno dello stadio, dove appunto c'erano centinaia di bocchettoni di aria condizionata che hanno abbassato notevolmente la temperatura?
Ma loro secondo me hanno apprezzato, con alcuni ho parlato, hanno apprezzato questo tipo di soluzione, perché all'interno dello stadio appunto scendeva, dove correvano 26 gradi e 60% umidità. Il problema era di più quando si spostavano da un luogo all'altro, perché ti trovai nel luogo delle interviste che c'erano 21 gradi, poi dovevano uscire dal campo d'allenamento solo il pezzo che dovevano fare per arrivare allo stadio per presentarsi alle gare, che avevi anche 42-43 gradi. Quindi qualcuno ha pagato un po' questi problemi e qualcuno si è ammalato di fatti e non ha potuto correre bene come voleva. Però all'interno del luogo della competizione secondo me erano buone le condizioni.
Quindi diciamo che questo è stato un test anche in vista proprio dei mondiali che si svolgeranno fra 3 anni e poi soprattutto nel periodo un pochino più tardi, a dicembre, quando la temperatura sarà ancora un pochino più bassa. Cioè, da chiedersi poi se tutta questa, quale sia il bilancio anche ecologico dell'utilizzo, della produzione di questa aria condizionata. Beh, questo lo vedremo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando si tornerà a discuterne. Dottor Genur, appunto, lei è attivo da più anni, si è fatto un'idea anche un po' delle logiche che stanno alla base di certe scelte, di certe attribuzioni. Ha l'impressione che, come dire, la logica commerciale ormai stia sopra ed in molto a quella che è la logica più che altro sportiva, dunque all'etica, ai valori dello sport e soprattutto alla protezione anche dell'atleta?
Assolutamente, per aver lavorato in federazioni internazionali è chiaro che la commissione medica, il medico responsabile di questo organismo che si occupa proprio della salute, non viene per nulla considerata e richiesta nelle scelte della federazione di attribuzione di campionati mondiali. Mi ricordo benissimo di situazioni dove abbiamo lottigato proprio come medici per spostare delle gare invernali, perché era piuttosto il mio campo di attività, dove non si poteva lasciar scendere dei discesori in sci perché la temperatura è troppo bassa. Dunque chiaramente la medicina dello sport se ne parla tanto, ma non ha nessuna influenza su scelte di questo tipo. Uh-huh. Fortunatamente, chiaramente, perché ripeto che in tanti statuti, carte, non so che cosa, è segnalato bene in posto primario che la salute dell'atleta è la cosa la più importante per la quale deve lavorare, certo, l'organizzazione. Ma
sì, un'ultima battuta anche.
Il diritto è fatto facile, poi non si mette in pratica.
Mm-hmm. Un'ultima battuta proprio su questo, anche con Enrico Cariboni, poi lo lascio andare a preparare i bagagli visto che è in fase di rientro da Doha. Anche nell'atletica c'è un po' questa sensazione, anche l'attribuzione di questi mondiali al Qatar ha suscitato qualche dubbio, si parla di sospetti di corruzione. Qui la politica e i soldi anche nell'atletica giocano un ruolo principale.
Sì, indubbiamente c'è stato un fattore politico e economico, perché le condizioni appunto erano estreme, poi anche l'organizzazione a livello di spostamenti molto complicata qui a Doha, perché stanno ultimando una parte della metro che per quel momento non è ancora attiva e quindi c'è un traffico incredibile. Anche lo spostamento dello stadio dal nostro albergo, che erano 10 chilometri, ci mettevamo quasi un'ora per spostarsi, perché è quasi impossibile girare. Quindi anche gli atleti, per tornare all'albergo, hanno sempre una via crucis da fare, quindi è tutto da vedere, appunto, perché nelle grandi città ci sono i mezzi pubblici che funzionano, qui non ci sono mezzi pubblici praticamente.
Sì, sono in costruzione proprio in vista dei mondiali fra 3 anni. Grazie,
mondiali, sì.
Grazie Enrico Cariboni, buon rientro intanto. E intanto.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Buona giornata, do il benvenuto a Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, da anni specialista di economia sportiva, ben arrivato.
Eccomi, buongiorno a tutti.
E saluto anche Eleonora Ardemagni, ricercatrice all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, e assistente all'Università Cattolica, sempre di Milano, ben arrivata anche a lei.
Buongiorno a voi.
Dunque, Marco Bellinazzo, è un dato di fatto, i grandi avvenimenti sportivi, pensiamo alle Olimpiadi, chissà mai che magari il Qatar prima o poi riesca addirittura a organizzarne una edizione, ecco, pensiamo anche ai campionati di calcio, ecco, sono sempre più spesso comunque appannaggio di paesi che hanno, che sono facoltosi, diciamo così, che hanno magari anche qualche neo su certi punti delicati come il rispetto dei diritti dell'uomo, dei lavoratori, perché dall'altra parte l'Occidente, diciamo, spesso ormai rinuncia a organizzare grandi avvenimenti, e questo per vari motivi, magari finanziari, ecologici e quant'altro. Insomma, si andrà sempre più in questa direzione?
Beh, diciamo che sono almeno 10 anni che i paesi dell'area, in particolare gli Emirati Arabi e poi il Qatar, hanno investito tantissimo nello sport, utilizzandolo come uno strumento di soft power, cioè come uno strumento funzionale ad accreditarsi in Occidente, a creare un'immagine del paese più accettabile per l'Occidente, e l'acquisto, perché questa fosse l'espressione giusta, di tanti eventi sportivi è stata appunto la chiave di volta che ha portato anche alla modernizzazione, se vogliamo, di questi paesi. In questa scia appunto i mondiali di calcio rappresentano un elemento centrale, ma pensiamo al fatto che il grande attore dell'area, cioè l'Arabia Saudita, sta entrando in questo gioco con il progetto Saudi Vision 2030. Anche lo sport avrà un ruolo centrale, non a caso l'Arabia Saudita sta acquistando eventi, ad esempio la Supercoppa italiana di calcio, ma sta trattando anche per la Supercoppa spagnola. Si è parlato fino a giugno scorso della possibilità addirittura di allargare i mondiali di calcio, cioè quelli che devono essere disputati in Qatar con 32 squadre, si voleva già portarli a 48, e l'idea di Infantino è stata quella di poter coinvolgere altri paesi dell'area. Poi questo progetto è stato messo da parte, quindi i mondiali saranno ancora a 32 squadre, si giocheranno solo in Qatar, ma questo ci fa capire come l'interesse per lo sport sia diventato un interesse principalmente economico e politico.
Marco Bellinazzo, si sente poi spesso anche la giustificazione, ma non vediamo perché sempre l'Europa debba organizzare certe manifestazioni pensando al calcio, quindi Europa culla del calcio, oppure gli Stati Uniti, che ne so, le Olimpiadi o i campionati mondiali di atletica. Lo sport e i valori, si dice, vanno estesi ovunque, anzi devono essere portati là, anche proprio dove magari sono meno conosciuti, proprio per come dire, sviluppare una maggiore diffusione. Ecco, cosa ne pensa di questa sorta di giustificazione?
Credo che il principio sia giusto, poi evidentemente quando si sposa anche con gli interessi economici diventa incredibilmente forte da portare avanti come messaggio, per cui le organizzazioni internazionali dello sport poi hanno gioco facile. La FIFA di Blatter, ad esempio, aveva sposato proprio un progetto di questo tipo dopo la FIFA di Avalanche, e i mondiali di calcio si sono appunto disputati in Corea del Sud e Giappone, in Sudafrica, quindi andando fuori da quello che era il normale contesto, diciamo, geopolitico del calcio, che era legato appunto all'asse Sud America-Europa. Evidentemente però quando si va in certi paesi che hanno tutta una serie di problematiche di carattere politico e di scelte radicali nella gestione di alcuni aspetti anche della vita sociale, pensiamo al rapporto tra le donne e il calcio, tra la libertà religiosa e la libertà civile, quello che sta accadendo in Iran per esempio per quanto riguarda la possibilità delle donne di accedere allo stadio e andare a guardare le partite. C'è stata un'apertura dopo un fatto clamoroso, una tragedia che ha visto appunto che volta una donna che si è data fuoco appunto perché limitata nelle sue libertà personali, e lì forse qualche domanda in più bisognerebbe porsela e capire se le esigenze dello sport, la la possibilità di espandere determinate attività commerciali poi possa trovare un limite laddove la democrazia e i diritti civili, come li intendiamo in Occidente, non siano rispettati del tutto.
Eleonora Ardemagni, ecco, prima di sentire il suo parere, viste proprio le sue competenze sulla regione di cui stiamo parlando, le farei ascoltare da prima questa intervista sul ruolo e la strategia appunto del Qatar in quello che è un ambito, diciamo così, geosportivo. Lui è Vadi Isaac, professore assistente in gestione sportiva e marketing all'Università del Qatar, autore tra l'altro di uno studio proprio sul tema, e lo ha intervistato Giuseppe Bucci. Sentiamolo.
We can see that sport can be used as a tool for soft power.
Sì, lo studio che abbiamo fatto evidenzia come lo sport power può essere usato come strumento politico sia in ambito interno che internazionale. Può servire a migliorare l'immagine esterna del paese, ma non solo. Può anche essere molto utile nel processo di nation building, di costruzione anche identitaria della nazione. Adesso abbiamo avuto i mondiali di atletica e naturalmente nel 2022 ci saranno i mondiali di calcio. In Qatar c'è stata indubbiamente un'evoluzione a partire soprattutto dal 2006 con i giochi asiatici. Da allora si sta puntando molto sull'organizzazione di grandi eventi.
Che risultati sono stati raggiunti?
So if we can see based on study happened as well in 2018.
Nel nostro studio abbiamo misurato, ad esempio, l'impatto avuto da precedenti manifestazioni sportive, come i campionati di pallavolo del 2006, appunto. Abbiamo visto, tra l'altro, come la gente stia diventando più attiva fisicamente, intendo. Svolge più attività sportive. Vede, nel 2006 il Qatar ha elaborato una nuova strategia chiamata Visione Nazionale 2030, che si prefigge di andare oltre un modello di crescita basato sui proventi del petrolio. Questa strategia prevede di sviluppare educazione, interazioni sociali, infrastrutture sportive. Quindi sì, lo sport sta aiutando in questo contesto. La gente è più attiva fisicamente, più coinvolta, c'è una crescita come società anche grazie ad interazioni con altre culture, senza contare l'aspetto turistico che trae giovamento dalle nuove infrastrutture, i nuovi stadi, tra i migliori al mondo.
And the stadiums and all the facilities that Qatar is building, it's like one of the best worldwide.
È corretto dire che il Qatar sta usando questo soft power anche per resistere all'embargo diplomatico economico imposto dai vicini, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain ed Egitto?
Qatar and with the blockade that happened, sports and those.
Sì, certo. Il Qatar con questi investimenti nello sport cerca di mantenere buone relazioni diplomatiche con altri paesi, cosa che avviene anche attraverso investimenti all'estero. Guardate la Francia, con il Paris Saint-Germain comprato nel 2011 da Qatar Sports Investment o lo sponsoring di Qatar Airways alla Barcellona. È una strategia complessiva che passa, come detto, anche da educazione, formazione, crescita interna della società. Prendete Aspire Academy, struttura che negli ultimi 10 anni ha permesso di reclutare e formare molti giovani calciatori. Beh, nel febbraio scorso il Qatar, nonostante le difficoltà, ha vinto il suo primo titolo importante, la Coppa d'Asia. Tutto questo aiuta.
These athletes went through, these football players went through difficulties when they were in UAE. Nevertheless, they were able to win. So yes, definitely it is helping.
Erano le considerazioni di Vadi Isaac, professore assistente in gestione sportiva e marketing all'Università del Qatar. Eleonora Ardemagni, beh, lo ribadisco, lei è ricercatrice ISPI e assistente alla Cattolica di Milano, si occupa specialista di questa regione, così come del Nord Africa. Beh, l'abbiamo sentito, quindi c'è molto attivismo nell'organizzazione di eventi internazionali, campionati dunque mondiali di atletica, ciclismo, pallamano, ginnastica, poi c'è il nuoto, ci sarà il nuoto, ci sarà il calcio, ogni anno c'è il tennis, ogni anno c'è il golf, il motociclismo, insomma c'è davvero molta attivismo anche proprio in campo culturale, tra l'altro con l'apertura, l'inaugurazione del faraonico museo di Jean Nouvel e poi in vista comunque ci sono altri 10 musei pronti per essere aperti. Cosa sta a indicare una simile strategia da parte del Qatar?
Sicuramente una strategia di marketing che tra l'altro i qatarini sono stati i primi a iniziare tra le monarchie del Golfo insieme all'Emirato di Dubai, che però appartiene agli Emirati Arabi Uniti, che in questo momento sono i grandi rivali del Qatar tra i vicini. È stato appunto citato prima l'embargo, che è il frutto della rottura di rapporti diplomatici tra Emirati Arabi e Arabia Saudita e il Qatar, avvenuto nel 2017. È una strategia che ha l'obiettivo di trasformare il Qatar in un marchio, direi, di se stesso, acquistando grandi eventi, come diceva prima il precedente ospite, giustamente, e attraverso l'acquisto anche di marchi del lusso. Penso per esempio alla Maison Valentino, prima è stato citato il Paris Saint-Germain, quindi l'obiettivo è proprio quello di costruirsi un profilo internazionale, un profilo che tenga insieme appunto il richiamo ai grandi eventi, a tutto ciò che fa moda e fa lusso nel mondo, ma al tempo stesso che dia anche un senso di nazione, un senso di appartenenza nazionale ai qatarini. Sono solo 200.000 i nazionali nel piccolo emirato, su una popolazione di appunto di poco più di 2 milioni di persone. E l'emirato sta puntando molto, specialmente dalla crisi che si è creata appunto con i vicini del Golfo nel 2017, proprio sulla porre l'accento sull'identità nazionale. Sì. Costruirsi un senso di nazione condiviso e che sia anche riconoscibile appunto dagli altri. E per esempio, cosa che spesso fa sorridere ma che ha una sua funzione in questo senso, nel 2013 è stata anche introdotta la leva militare obbligatoria in Qatar per i nazionali tra i 18 e i 35 anni. Anche questa è una strategia di nation building.
Quindi c'è sia un occhio di riguardo verso l'esterno, verso un profilo internazionale che va costruito, ma c'è anche uno sguardo rivolto all'interno con questa ricerca di identità nazionale, che fa un po' strano però per un paese appunto come il Qatar, come diceva lei appunto, e come si diceva già prima, sono solo 200-250 mila gli indigeni, tutti gli altri sono comunque lavoratori stranieri. È difficile magari creare in un contesto simile un'identità nazionale?
Certo, ed è proprio la sfida legata anche alla transizione post-energetica, quindi aprire l'economia. Il Qatar è il primo esportatore mondiale di gas, aprire l'economia a tutto quello che va oltre appunto l'energia naturale. E appunto anche la diplomazia culturale è un grande veicolo di modernizzazione e di costruzione di identità. Penso per esempio al recente Museo Nazionale che è stato aperto. Quindi c'è proprio il tentativo, un tentativo che parte dall'alto, quindi che parte proprio dall'emiro e dal governo qatarino, di proporre un modello di identità proprio nazionale, perché c'è la consapevolezza che i qatarini sono una minoranza nel loro stesso paese.
Quindi c'è anche il tentativo di diversificare un po' le proprie entrate, nel senso che il Qatar, così come altri paesi della regione, ha sempre fatto riferimento agli introiti legati al petrolio e al gas naturale, in questo caso proprio magari spinti anche dalle difficoltà legate all'embargo iniziato 2 anni fa da parte dei vicini, si sta cercando proprio una diversificazione in tal senso, tra l'altro credo anche con discreti, anzi se non buoni, risultati.
Sì, il Qatar ha reagito dopo lo shock iniziale alla rottura appunto dei rapporti diplomatici e a questo boicottaggio. Non dimentichiamoci che il Qatar è una penisola, di fatto una propagine dell'Arabia Saudita, affacciata sul Golfo, e sappiamo quali sono le tensioni che attraversano il Golfo da sempre, in particolare in questi mesi. Il Qatar ha reagito a questo embargo, che è stata anche una prova per la sua economia, da un lato irrobustendo, rafforzando quelle alleanze per le quali era stato punito dai suoi vicini, quindi l'alleanza con l'Iran, l'alleanza con la Turchia. dall'altro ha messo in moto una serie di misure volte appunto a rendersi autonomo dal punto di vista economico, commerciale e puntando proprio l'accento sulla produzione interna e su il proseguimento appunto di una politica estera infondata sul soft power e sul mantenimento di un livello internazionale appunto di alto legato appunto ai grandi eventi.
Sì, a proposito di indipendenza e autarchia, è abbastanza curioso l'aneddoto secondo cui insomma hanno importato migliaia di mucche proprio per rendersi indipendenti anche dal profilo dell'approvvigionamento del latte. Marco Bellinazzo, abbiamo parlato dunque di questo attivismo in casa, quindi con l'organizzazione di eventi sportivi, abbiamo già accennato anche all'attivismo verso l'esterno, appunto in Europa, PSG, si parlava di Valentino e quindi del settore del turismo. Siamo dinanzi a una sorta di catarizzazione che è in corso proprio in Europa, in Italia, in Francia, ma in Inghilterra?
Beh, è un fenomeno credo molto molto accentuato e come dire, la crisi economica e finanziaria prolungata in Europa che ha messo alle corde tantissime aziende ha reso queste stesse aziende delle prede più facili per i capitali ingenti che arrivano dal Golfo, quindi la penetrazione economica non solo in Italia e in Francia del Qatar ma anche di Dubai e in futuro potrebbe esserci quella dell'Arabia Saudita dopo la possibile quotazione di Aramco, della loro azienda petrolifera, che già si profila come una quotazione record sui mercati internazionali, e potrebbe far affluire ancora più capitali in un'economia europea asfittica in molti paesi. Il calcio da questo punto di vista rappresenta un esempio incredibile e è molto significativo il fatto che la reazione all'embargo del 2017, la reazione diplomatica, la reazione quindi non solo sportiva da parte del Qatar è stata quella di andare a strappare un giocatore come Neymar al Barcellona pagandolo oltre 220 milioni di euro, una cifra mai vista in quel momento nel mercato del calcio che pure aveva visto tantissimi acquisti molto molto costosi, cambiando un po' tutto quello che è stato poi il calciomercato a seguire e quindi l'immagine dei mondiali del Qatar è stata affidata a questo giocatore che nel 2022 sarà appunto il giocatore più importante nel panorama calcistico mondiale con gli addi probabili di Cristiano Ronaldo e Messi, quindi da questo punto di vista ha dimostrato il Qatar di non badare a spese quando vuole raggiungere un obiettivo e questo deve far riflettere tutti.
Sì. Il Qatar dunque non bada a spese, affluiscono miliardi in Europa. Eleonora Ardemagni, c'è chi teme che nell'afflusso di tanti soldi parte di essi finisca in finanziamenti e in donazioni a moschee o centri islamici che comunque potrebbero anche essere un po' a rischio, tra virgolette, di radicalizzazione. È una realtà, quanto è presente, insomma, una realtà di questo genere?
L'accusa di finanziare il terrorismo è stata alla base della rottura appunto da parte dei sauditi e degli emiratini nei confronti del Qatar, che accusavano appunto l'emirato di fatto di ingerire nelle loro questioni interne, appoggiando per esempio le formazioni legate alla Fratellanza Musulmana. È un discorso che si può estendere a tutte le monarchie del Golfo, direi escludendo solo l'Oman, che non ha mai puntato sull'appoggio finanziario nei confronti di gruppi o di sia militari che di gruppi religiosi all'estero. L'opacità del sostegno di un emirato come il Qatar o come appunto gli altri vicini a formazioni dell'estremismo è legata al fatto che distinguere ciò che è finanziamento pubblico da ciò che è finanziamento privato nelle monarchie del Golfo è un esercizio estremamente difficile, se non impossibile. Quindi tracciare chi abbia e chi davvero faccia questi finanziamenti all'origine è faticoso. L'Emirato ha comunque messo in moto una serie di provvedimenti, specialmente dal 2017 a oggi, volti proprio a una maggiore trasparenza nelle sue donazioni e non dimentichiamoci che l'alleanza con gli Stati Uniti rimane forte nonostante questa crisi tutta interna ai rapporti tra le monarchie del Golfo. Il Qatar continua ad avere accordi di sicurezza e di difesa con gli Stati Uniti, l'emiro Tamim recentemente è stato ancora a Washington alla Casa Bianca e il Qatar continua a ospitare il comando centrale degli Stati Uniti nella regione e a offrire un'importantissima base aerea americana per tutti gli interventi nella regione. Quindi di fatto a livello di grandi relazioni internazionali, quindi rapporti con gli Stati Uniti, con la Russia, con i paesi asiatici, nulla è cambiato dal 2017, quindi dall'inizio di questa crisi diplomatica con il Qatar, sì.
Spiegazioni che forse aiutano a capire meglio proprio la situazione del Qatar, la situazione e il contesto regionale, peraltro molto intricato. Io ringrazio Leonora Ardemagni, così come Marco Bellinazzo e il dottor Peter Genour. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1, siamo in replica alle 19:25 sulla 2. A tutti l'augurio di una splendida giornata.